dice che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
Passa la tua speranza. Storie di vita e di fede di uomini e donne che hanno incontrato Cristo.
Non smetterò.
E ancora un buongiorno ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Riprende questa serie di interviste e testimonianze. Passa la speranza. Oggi abbiamo di nuovo uno studente di teologia, ci fa piacere, non lo vedete ma è bello, è sportivo elegante, cioè con i jeans e giacchetta. Ciao Richard, grazie di essere con noi.
Ciao Claudio, un piacere per me essere qua con voi questa mattina.
Quanti anni hai?
26.
26, sei venuto qui a Firenze, sei di Belo Horizonte, mi hai detto. Quindi
sì, Brasile.
Una bella città brasiliana, sì.
Una bella città, sì.
Sul mare?
No, non c'è mare lì. Lì solo i fiumi, le montagne, però il mare no.
Però insomma, poi siete tanti, è una città molto popolata o non tanto?
Sì, è molto popolata, quella terza più popolata dal Brasile, quindi...
Io l'ho sentita nominare, no? Poi a me il Brasile mi affascina,
sì.
Io tifavo sempre quando giocava il Brasile con la maglia giallo-verde, carioca, ecco. Insomma, dopo la nazionale italiana il Brasile era... è la mia squadra preferita. Allora, tu sei... Facciamo un po' la tua storia,
mm-hmm,
no? Poi
certo.
Ci racconti questo percorso che ti ha portato fino a Firenze.
Mm-hmm.
Chissà se te lo saresti mai aspettato nella tua vita.
Sì, non aspettavo.
No?
No.
Mai?
No, questo no. Sì, praticamente io sono avventista da quando sono nato.
Cresciuto,
sei
nato in
una famiglia che era avventista e ho cresciuto con questi principi.
C'è una bella chiesa a Belo Horizonte o ce n'è più di una, immagino?
No, sono tanti. In Belo Horizonte più di 30 sono lì.
E sono chiese anche grandi?
Sì, sì, nella mia chiesa lì in Brasile sono almeno 400, praticamente come qua a Firenze. Sì, sì.
Solo che
però ci sono altre che sono più grandi, sì, sì. E lì, e niente... E ho cresciuto in questo contesto, praticamente.
Ma la tua famiglia, quanti siete? Hai fratelli, sorelle?
Sì, ho una sorella e siamo in quattro. E quindi...
Questo. E praticamente i tuoi genitori erano già avventisti anche loro? Oppure invece qualcuno ha portato questa
sì,
fede?
Sì, no, il mio papà e la mia mamma praticamente lo stesso percorso che quando erano piccolini, prima non erano, e la sua famiglia è diventata il suo papà e la sua mamma, e quindi loro pure hanno conosciuto questo messaggio. Dopo che hanno iniziato a studiare, hanno deciso pure di camminare in questo sentiero, e così via. E quindi i miei nonni, i miei padri, i miei zii, tutti questi sono avventisti pure.
Quindi veramente una,
sì, una
famiglia che ha abbracciato
grande.
In pieno,
sì, sì,
la fede.
Siamo in tanti lì.
Senti, e la tua infanzia come la ricordi? Quindi facevi parte già della chiesa, quindi immagino, non so se ci sono anche gli scout sicuramente.
Sì, 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 certo. Sì, ho fatto pure gli scout lì. Mi ricordo bene che giocavo con i miei amici, sempre era bello avere questa esperienza lì, perché quando ero lì in chiesa, tu puoi fare tanti amici, sì, sono
certo.
Tanti bambini, quindi venivano a casa mia sabato, mangiavamo insieme.
Questo è molto bello.
Sì,
però,
questo è bellissimo, mi ricordo tanto di questi momenti. Il mio papà dopo faceva cibo e mangiavamo insieme, quindi questi momenti mi ricordo con molto apprezzo.
Che a volte per i bambini, in certe funzioni religiose, sta stretto, no? Invece questa opportunità di avere... uno spazio dedicato, un'attenzione, mm-hmm. molta, diciamo anche studiare il gioco che serva anche per fare crescere, ma il gioco deve essere molto importante.
Sì,
quindi
sì.
Vedo
con che
sorriso ricordi queste cose. Ecco, e quindi com'è nato poi dentro di te questo desiderio di approfondire Gesù? C'è un incontro particolare? Quando ti sei... hai deciso di battezzarti, mm-hmm. Ecco, raccontaci un po', parlaci un po' di ricerca.
Mm-hmm. Sì, penso che è praticamente una cosa, una normalità, niente così di speciale.
Ma
successo.
Interessante. Guarda, tante volte raccogliendo le testimonianze di varie persone,
mm-hmm.
mi rispondono così, è un percorso per gradi, non c'è un ricordo specifico.
Sì, anche perché come sono nato così in questo contesto, tu cresci, senti queste cose e piano piano è ok, va bene, però arriva un punto che tu devi pensare così, qual è la mia strada, cosa devo fare, cosa non devo fare, questi principi qua come sono, e quindi praticamente in questo percorso tu inizi a fare le domande. Io ho iniziato pure a fare queste domande, a vedere, però Discalt mi ha aiutato tanto perché lì potevo studiare la Bibbia, loro facevano questo lavoro lì, e praticamente ho iniziato a studiare la Bibbia. Ci sono temi che sono interessanti, altri che sono difficili, e quindi volevo capire meglio tutto questo. Dopo che ho studiato bene per me, ho detto così, credo in questo. E ho deciso di battezzarmi, e quindi...
Quanti anni avevi?
10.
Ah, quindi
ero giovane. Sì, perché lì in Brasile, con questo percorso di scout, che si inizia presto, e dopo piano piano tu vuoi studiare meglio come sono le cose, è così che succede.
Ecco, c'è stato, sai, a volte, diciamo... 10 anni è ancora un'età abbastanza fresca, anche se uno, certo, non è come il battesimo fatto ai neonati, però negli anni successivi è capitato qualche momento in cui hai affiorato dei dubbi, sei andato un po' in crisi, anche perché c'è l'adolescenza di mezzo, oppure tutto sommato questo percorso ti ha sempre abbracciato?
Sì, no, praticamente penso che succedono due situazioni che ho visto con i miei amici e quello che è successo con me. Quindi praticamente ci sono quello che vedono e trovano questa crisi così e escono e vanno a provare altro. Questo non è successo con me. Però non significa che ero sempre vicino a Gesù in questo percorso lì. Quindi è successo sì un punto... in cui ero lì, andavo in chiesa, facevo
tutto.
Però
era un po' automatico.
Era automatico, e quindi anche perché dopo diventa un po' normale così. Se tu non trovi veramente qual è la speranza, qual è lo scopo...
un'abitudine.
Un'abitudine. E quindi praticamente, come ci racconta la Bibbia, la possibilità di essere dentro però perso. E praticamente certo. È questo un po' di quello... Non è che sono uscito come quello... come quello figlio che ha lasciato la casa dopo torna, no, però ero lì dentro.
Il figlio prodigo. Eri dentro,
sì,
però tu dici, spesso può succedere che qualcuno è dentro, ma è come l'altro fratello, è dentro, ma non gode di tutta questa gioia. Ecco Richard, quindi tu dici che comunque, chiaramente c'è anche forse il momento in cui uno diventa più adulto, entra più in contatto col mondo esterno.
Sì, giusto.
In questo momento c'è un po' di capire...
Praticamente ho scelto di fare giurisprudenza.
Ah.
E quindi sono andato lì, ho iniziato a studiare, e lì in questo contesto non era una facoltà avventista, e quindi lì dovevo veramente vedere queste cose, confrontarmi con queste situazioni, parlare con le persone. Lì ho trovato un po' di difficoltà, perché con il sabato ogni tanto non potevo fare l'esame, certo. Dovevo chiedere il professore, il direttore per gestire tutta questa situazione, e lì veramente ho trovato l'opportunità di concretizzare tutto quello che credevo io e di fare una testimonianza. E quindi lì ho parlato ai miei amici della mia situazione, loro sapevano di tutto questo.
In realtà, nel momento in cui devi mettere in pratica, perché esci un pochino dal posto protetto che è la Chiesa, lì però è anche l'opportunità per rendersi conto che quello in cui crediamo ha un valore, no?
Sì, anche perché ho trovato una difficoltà, un esame che dovevo fare lì, e non mi hanno lasciato fare un altro giorno. E ho detto no, ma posso arrivare insieme a tutti, perché era un sabato, e sarò lì fino alla sera, aspetto il tramonto e dopo inizio a fare tranquillo.
Hai fatto addirittura
anche questo. Sì, ho detto non è un problema, non voglio prendere la risposta prima, dopo. No, niente di questo.
Come dall'altra parte questa tua diciamo determinazione, come è stata presa? Qual è la risposta che hai avuto?
La facoltà, tu dici? Mi hanno detto no, il professore ha detto così. Deve vedere con il direttore se loro lasciano. Se loro lasciano, per me va bene. Ho provato con il direttore, lui ha detto no.
Quindi
non
che
si
hai
può.
Fatto? Hai rinunciato a quell'esame e l'hai ridato dopo?
E praticamente non così subito. Ho detto no, io provo fino alla fine. E quindi
hai provato comunque a restare?
No, ho provato in questo senso. Ho detto direttore, posso? Lui ha detto no. C'è un consiglio dopo, un comitato. Gli ho detto chiedo questo comitato.
Ah, hai fatto tutto il percorso.
Ho fatto tutto
non
il percorso, sì, no. Ho detto, cioè, così va bene. Adesso, lì pure ho provato e hanno detto no. Ho detto, va bene, io faccio giurisprudenza, ho imparato cosa posso fare, giustizia. Andiamo al tribunale. Ah. Sono andato al tribunale, ho chiesto.
Quindi è stata la bella, cioè alla fine sei
la
riuscito
pure
a mettere la pratica anche nella facoltà che facevi.
E quindi sono andato
perché
lì.
Poi c'è una legge, penso anche
in
Brasile.
La Costituzione lì di in Brasile dice
riconosce.
Questo, riconosce questo diritto di avere questa possibilità. E quindi io ho provato con il giudice, però lui non ha capito e mi ha detto no pure. Ha detto adesso
che fai, ricorso,
devo al tribunale, un ricorso fatto, sì. Solo che questo lì in Brasile non è molto veloce, un po' di tempo per analizzare.
Ci vuole più tempo che di fare l'esame alla seconda sessione.
E quindi in questo punto dovevo scegliere, faccio o non faccio? Io ho scelto di non fare. E quindi ho perso, in quello semestre lì ho perso quella disciplina, mi mancava pochissimi punti per andare avanti, però ho scelto di non fare quell'esame, però niente... Il prossimo semestre, il semestre
successivo,
ho fatto quella materia di nuovo e l'esame non era sabato, quindi ho fatto, è andato avanti, tutto a posto. Però la risposta bella che è successo, che è venuta dopo due anni il tribunale ha analizzato tutto quello.
Quindi te alla fine hai fatto giurisprudenza in Brasile sul sabato? Il tuo caso?
Sì, il mio caso praticamente. Dopo ho scritto la mia tesi pure su questo, perché dopo il tribunale ha detto così, tu avevi il diritto, potevi fare in altro giorno, rimanere lì e fare dopo il tramonto. Quindi mi hanno detto questo e hanno anche detto a facoltà questo.
Quindi sicuramente è stato... hai aperto una strada per un avventista oppure un ebreo che si troverà a trovare una situazione il sabato, dopo di te lui, grazie a te, non troverà questo ostacolo, penso.
Sì, grazie a Dio. E ti racconto un'esperienza veloce, che un amico che ha vissuto tutto questo con me, lui non è avventista, ha sentito di tutto questo e praticamente adesso lui è un professore lì di giurisprudenza in Brasile e lui mi ha detto questi giorni così, Richard, è venuto un studente che è adesso qua dove sono professore e lui mi ha detto così, sono avventista, posso fare l'esame un altro giorno perché sarà sabato, la tua materia è un venerdì sera, quindi per me mi trovo in difficoltà. Lui ha iniziato a ridere così perché si è ricordato di me e ha detto così, no tranquillo, con me tu non troverai
anche
difficoltà,
perché la Costituzione è dalla tua
anche
parte.
Per questo sì, e quindi è stato molto bello
e
questo.
Perché mi ricordo una storia di Richard. Bene, bella questa cosa qui. Ecco, poi sei arrivato in fondo a giurisprudenza?
Sì, ho finito tutto, ho iniziato a lavorare, sì, ho preso l'abilitazione e ho iniziato a lavorare in un studio legale e pure ho fatto un master di primo livello lì in giurisprudenza.
Ecco, quanto poi con questa anche maturato da questa esperienza anche nell'ufficio dove lavoravi, nello studio, ecco... Ti è capitato di portare appunto la tua testimonianza, di parlare di Gesù?
Sì, pure lì sempre un po' di questo del sabato, perché è un po' diverso, le persone chiedono com'è la situazione.
È veramente qualcosa di importante il sabato, che incuriosisce molto e secondo me è molto importante.
Sì, anche perché lì nel studio legale quando arrivava venerdì sera dovevo uscire prima, sì, perché il sabato da venerdì sera fino al sabato, sì. E quindi... praticamente dicevo questo, avevo principi diversi, quindi avevo l'opportunità di parlare con gli altri avvocati e loro mi chiedevano le cose e quindi lì pure è stata una bella opportunità di vivere questo che tu impari da piccolo, però proprio lì quando tu ti butti
veramente.
E poi ti accorgi
che poi invece c'è una curiosità, ma una curiosità seria, non...
Sì, scherzano sì, ogni tanto, però veramente vogliono sapere ma com'è che funziona, perché tu fai questo, perché tu non fai quest'altro. E all'inizio penso così, ma tu non puoi fare niente, com'è questo sabato, questa storia? Dopo vedono che non è così, io inizio a spiegare che è un giorno per
poi
la famiglia, per gli amici. Sì,
serena, tranquilla, sorridente, quindi anche questo è molto, molto, molto importante. Ecco, come nasce poi l'idea... Ora, te è un anno e mezzo che sei qui.
Sì, un anno e mezzo, sì, giusto.
A Firenze. Cioè, a un certo punto, come si concretizza questa opportunità di venire a Firenze?
Sì, praticamente io volevo fare la missione, il volontariato. Questo da quando studiavo giurisprudenza. Sì, volevo fare un'esperienza all'estero.
Sì.
E prima di tutto volevo fare imparare di più l'inglese, un'altra lingua, così.
E imparavo bene l'italiano, invece.
Ah, sì, ho imparato l'italiano, sì, non speravo questo, grazie. E quindi praticamente ho fatto, perché c'è quello servizio volontario, avventista,
certo.
E ho fatto la richiesta lì. E dopo di provare un po', mi hanno chiamato per essere un volontario qua. E ho detto così, ma adesso cosa faccio? Perché io ho iniziato questo percorso di provare a essere un volontario quando ero ancora studiando giurisprudenza. Però non mi hanno chiamato. E mi hanno chiamato quando già ero laureato. Ho detto, adesso quindi, continuo a lavorare o...
Ecco, altro momento di una scelta,
sì,
importante. Intanto voglio ricordare che questo è Passa la Speranza. Siamo in compagnia di Richard... dimmi il cognome, io lo pronuncio
Botreu.
Botreu, anche l'altro?
Behi.
Studente di teologia alla Facoltà Teologica Avventista di Firenze, avvocato, bello, uno studente avvocato che viene dal Brasile. E quindi ti hanno chiamato e hai dovuto fare un'altra scelta.
Un'altra scelta, sì, tante scelte.
Poi quella dell'esame. e hai fatto una riflessione.
Sì, ho iniziato a valutare tutto questo. Perché
ma ecco, hai anche parlato con Gesù, hai cercato un dialogo per capire,
sì,
questa chiamata.
Certo. Tutto questo sia nel percorso quando ero lì a fare giurisprudenza e provare affrontare queste difficoltà così. E quando ho ricevuto questa opportunità di venire qua, sempre pregavo tanto, perché ho imparato questo da piccolo, sempre pregare prima di fare le cose, di chiedere orientazione, di come gestire questo, perché era difficile, pensi tu.
Ma a questo punto appena... ci sono già in uno studio, farò bene, farò male.
Quindi... Ecco, sì, sto crescendo, devo imparare di più, lavorare con questo.
Avevi anche una fidanzata?
In quell'epoca no.
Questo ti ha aiutato un po'.
Sì, sì. E quindi praticamente ho iniziato a valutare tutto questo. Cosa faccio adesso? E ho pensato così. Adesso non... Ho appena iniziato questo tragitto, questo percorso. Non ho niente che mi faccia rimanere così. Posso provare questo, posso provare a servire un pochettino. E quindi ho detto così. Ho valutato, va bene, vado. Faccio questo un anno di servizio lì.
Ma è un anno sabbatico.
Un anno sabbatico per chi, certo, si lavora tanto, certo, perché qua a Villa si lavora, si fa, sì, sì. Però è una bella opportunità, certo, perché conosci tante persone, ho avuto l'opportunità anche di imparare l'italiano.
Qui è un luogo veramente... Io vengo tanto volentieri alla mensa perché è l'opportunità di conoscere anche persone che purtroppo sono qui, che soffrono,
sì,
o che hanno i parenti che soffrono, e quindi è un'esperienza anche molto di solidarietà, di vicinanza, perché a Casa Aurora, dove appunto anche tu fai servizio,
sì,
vengono ospitati i familiari delle persone che vengono all'ospedale di Careggi per interventi spesso anche importanti, a volte anche bambini all'ospedale Maier. E poi c'è anche l'opportunità di incontrare gente che viene da tutto il mondo, ragazzi,
sì, sì,
in particolare.
Molto bello.
Questo fa veramente del bene. Ecco, e l'impatto con Firenze? Firenze ti sollecitava a venire a Firenze, e qual è stato l'incontro con Firenze?
Non avevo mai pensato di venire in Italia per fare questo, perché ero disponibile così, però la mia prima scelta sarebbe un posto da imparare l'inglese.
Certo.
Però mi hanno chiamato e ho detto così, ma l'italiano è... va bene, andiamo a conoscere l'Italia, l'italiano, servire lì, vediamo com'è. E mi sono trovato molto bene qua, sia Villa Aurora, sia la città è bellissima, ci sono tanti posti che sono veramente piacevoli.
Poi però, quando è che hai deciso, cioè qui in questo luogo in particolare che ti ha accolto, ti sei sentito, cioè alla fine hai maturato... un'esperienza che va oltre quella dell'avvocato. Potevi fare anche l'avvocato a Firenze, chi lo sa, invece?
E invece io ho iniziato a riflettere, mi sentivo un po'... c'era qualcosa così che pensavo, ma qui sento che forse posso aiutare con qualcosa, però non sono sicuro se queste scelte sono difficili.
Molto.
Come i giovani che devono scegliere quale corso fare, non è semplice. Non è che sappiamo come lavorare con quella cosa, dobbiamo, sì, prima provare lì a pensare se è quello e dopo...
C'è sempre un anno di rodaggio,
sì,
almeno.
Sì. E quindi mi è venuto pure questo, perché di nuovo devo valutare tutto, ma sono già lì, laureato, tutto questo percorso che ho fatto, adesso cosa faccio? Butto tutto questo? Ma qual è la situazione?
Poi però, ti sei accorto che forse non è proprio da buttare, può essere un'esperienza molto importante avere dietro quel bagaglio.
Sì, certo. E quindi ho pensato così, va bene, io ho pregato tanto a Dio, ho detto, Signore, è la tua voglia questa, è la tua volontà, com'è il tuo desiderio questo, com'è che devo gestire tutto questo? E ho detto così, che pregavo, però non è che Dio non mi ha inviato niente scritto così e adesso fai questo,
SMS, Richard. No, su WhatsApp.
Non mi è arrivato un WhatsApp, Dio. No, non c'era. E questa è la difficoltà di questo percorso di fede così, perché com'è che dobbiamo gestire questa situazione? E pregavo e niente di sapere qual era. Dovevo scegliere. E ho detto così, Signore, va bene, io farò così. Io proverò tutte e due le cose. A rimanere e a tornare, lascio tutte le possibilità aperte, e quello che tu chiude tu chiude, quello che tu apri tu apri, e quindi così io capirò la tua voglia e la tua volontà.
Oggi a che punto siamo di questo tuo cammino?
Ho iniziato a studiare teologia qua, sono al primo anno e sto ancora provando di capire tutto questo.
Però ti affascina, ti piace molto.
Mi piace tanto studiare.
Ma piacerebbe diventare un pastore?
Questo sto ancora scoprendo.
Un pastore avvocato potrebbe essere molto interessante, perché per fare il passaggio sulla giustizia, la giustizia di Dio, la giustizia, ecco, sì. Comunque sia, penso che sia bellissimo il fatto che se domani tu dovessi fare l'avvocato, ma fare l'avvocato con principi cristiani profondi sulla giustizia, sarebbe tanto bello come se tu facessi il pastore, che con questa conoscenza del diritto e di tutto può sicuramente...
Sì, comunque è bellissimo studiare il greco, l'ebraico e vedere com'è che è tutto scritto lì, com'è costruito tutto questo.
Allora, noi senza accorgersene, caro Marco, che sei in regia, ma secondamente stavi per chiamarmi, stiamo sfondando quasi i tempi, no, che della diretta, perché è veramente bello conversare di queste cose con un ragazzo come Richard, che poi è un uomo ormai. E, allora... finendo così, qual è il sogno che tu hai e anche che cosa ti piacerebbe dire a un ragazzo della tua età, ragazzo che ci potrebbe stare ascoltando in questo
momento? Sì, va bene. Quello è il sogno che mi viene in mente così è di fare il desiderio di Dio, perché penso che Dio ha veramente un percorso, un chiamato, e quindi voglio servirlo e servire gli altri, quindi questo è molto importante per me, quindi sia facendo il pastore, l'avvocato, non lo so molto bene ancora come sarà tutto questo, però voglio aiutare le persone.
Hai ben chiaro?
Sì, questo è chiaro per me, e quello che posso dire a quello che ci ascoltano adesso è che questo percorso non è che sarà sempre tutto chiaro.
È anche facile.
Non è facile, è difficile, sono conflitti, deve pregare, chiedere senza risposta. E quindi voglio invitarvi a avere un coraggio veramente di provare questo che è il salto della fede, sì. E quindi e questo è il mio invito.
Richard, grazie, i migliori auguri per il tuo percorso, qualunque sia, sicuramente questo tuo avere Dio accanto, l'Emanuele, Dio con te, sicuramente alla fine ti farà percorrere la strada giusta, anche se faticosa. Ringrazio Marco Zanini, ringrazio tutti, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Passa la Speranza.
C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
Passa la tua speranza. Storie di vita e di fede di uomini e donne che hanno incontrato Cristo.
Non smettere.